Modem.
This is the first UK-EU summit.
È il primo vertice fra Regno Unito e Unione Europea e segna una nuova era nelle nostre relazioni. Noi vogliamo portare avanti ciò che i cittadini britannici hanno votato l'anno scorso. La missione di questo governo è di garantire sicurezza e rinnovamento al nostro paese. Lo faremo rafforzando le nostre relazioni con gli alleati in tutto il mondo, compresa naturalmente l'Europa.
With allies around the world, including, of course, with Europe.
Everyone can see we're together.
We are now turning the page and opening a new chapter.
Voltiamo pagina e apriamo un nuovo capitolo. È importante in questi tempi perché vediamo crescere le tensioni geopolitiche, ma abbiamo una mentalità simile, condividiamo gli stessi valori, sappiamo che lavoriamo spalla a spalla, mano nella mano, nelle crisi e nei momenti difficili.
Coming to crisis and difficult moments.
Well, I think it's a complete and deliberate betrayal of Brexit and it goes against...
Penso sia un tradimento completo e deliberato della Brexit, contrario a quanto il primo ministro ha detto avrebbe fatto dopo le elezioni del 2024. Aveva detto che non sarebbe tornato indietro sulla Brexit, sulle libertà conquistate dal popolo britannico con il referendum. Ha fatto l'esatto contrario. Ha deciso di fare di questo paese un paese che riprende le regole.
He's decided to make this country a rule taker.
Per l'ex premier britannico Boris Johnson un tradimento, per l'attuale premier Keir Starmer no, la Brexit non si tocca, non si torna indietro, ma per Londra e Bruxelles è giunto il tempo di riavvicinarsi e non solo in materia di sicurezza, pensiero condiviso dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Renato Amadò e il tema, lo avete capito, un tema che ci porta lunedì scorso quando Unione Europea e Regno Unito hanno annunciato un pacchetto di accordi con cui dare vita a una nuova partnership strategica, così l'hanno definita. È stato quello di lunedì il primo vertice bilaterale ad alto livello dal 2020, anno in cui la Brexit diventò effettiva, Brexit dunque l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ora Londra e Bruxelles si ripromettono di ritrovarsi almeno una volta all'anno e di consolidare il riavvicinamento. I nuovi accordi interessano innanzitutto la sicurezza, ma si propongono anche di agevolare il commercio e in qualche modo la circolazione delle persone, almeno i movimenti dei giovani. Per ora si tratta di dichiarazioni di intenti, ma da più parti si sottolinea come questo nuovo passo costituisca la prima concreta inversione di rotta nelle relazioni tra Regno Unito ed Unione Europea del dopo Brexit, l'inizio di un nuovo capitolo. Quale significato dargli allora nel movimentato contesto internazionale in cui ci troviamo? Un passo quanto importante per un'Europa alle prese con la guerra russa in Ucraina e l'allontanamento dell'amico americano? Ne vogliamo discutere con Andrea Ostinelli, nostro corrispondente a Bruxelles, con Federico Fabbrini, professore di diritto europeo alla Dublin City University e speriamo, perché per il momento non l'abbiamo con noi, anche con Piers Ludlow, professore di storia internazionale alla London School of Economics. Andrea Ostinelli, dunque, nostro corrispondente a Bruxelles, iniziamo da te, in poche parole, come possiamo riassumere questa nuova partnership, questo nuovo accordo o questa, diciamo, serie di accordi annunciati lunedì, soprattutto più cooperazione in materia di sicurezza, penso che sia la cosa da mettere in primo piano, però c'è anche un primo riavvicinamento commerciale del dopo Brexit, che dirne?
Sì, buongiorno Franco, buongiorno agli ascoltatori e agli ospiti. In effetti qui a Bruxelles si è proprio salutata con molta enfasi questo rilancio delle relazioni fra Londra e Bruxelles, un rilancio che avviene appunto a 5 anni da quando è diventata effettiva la Brexit, e sostanzialmente qui si mette molta enfasi sul fatto che si tratti di una sostanziale inversione di tendenza, no? Noi dobbiamo ricordare che con la Brexit praticamente tutti i movimenti sovranisti europei avevano avuto vento in poppa, avevano avuto argomenti per criticare l'Unione Europea e per, diciamo così, promuovere varie altre exit dei rispettivi paesi. Ecco, chiaramente il clima è cambiato. Il clima è cambiato perché è cambiata la situazione geopolitica, in particolare per quanto riguarda, lo ricordavi, la guerra in Ucraina, che è stato un fattore che ha segnalato l'esigenza per il Regno Unito e l'Europa di riunirsi, di rinsaldarsi attorno a valori comuni, attorno all'esigenza di garantire la difesa del continente. C'è poi stato il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, un fattore che per gli europei è sostanzialmente un fattore di instabilità, e quindi ecco che c'è stata questa esigenza di riavvicinamento, che è un'esigenza quindi sia legata proprio alla sicurezza collettiva dell'Europa, alla difesa del continente, ma chiaramente anche un'esigenza di tipo economico. Insomma, la Brexit non abbia fatto particolarmente bene all'economia britannica è sotto agli occhi di tutti, e quindi in effetti, oltre agli aspetti della difesa, ci sono tutta una serie di aspetti commerciali che riguardano per esempio l'accordo veterinario, quindi una facilitazione delle esportazioni in particolare britanniche verso l'Unione Europea. C'è ovviamente la questione della pesca, c'è l'accordo sulla pesca. Gli europei si aggiudicano, per così dire, per altri 12 anni la possibilità per i loro pescherecci di solcare le acque britanniche e di pescare. Sappiamo che questo è un argomento molto delicato per Starmer in patria, e in prospettiva c'è anche un accordo sull'energia, quindi un'estensione, diciamo, del mercato dell'energia europeo che include anche il Regno Unito. E tra l'altro qui c'è un aspetto molto interessante, perché quando si parla di mercato unico, lo sappiamo bene noi svizzeri, gli europei intendono anche assicurare la giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e qui sarà interessante vedere come Londra gestirà questo aspetto. Sappiamo che invece noi in patria abbiamo veramente fatto molte difficoltà, abbiamo trovato un sistema per non rimanere direttamente sotto questa giurisdizione.
Sì, Andrea, quindi magari d'accordo, magari sul confronto tra quello che è stato concluso tra Regno Unito e Unione Europea e quello che si sta concludendo tra Svizzera e Unione Europea, ci torniamo dopo. Io saluto di nuovo anche Federico Fabbrini, dunque professore di diritto europeo alla Dublin City University, dove ha anche creato e continua ad occuparsi di un centro di studio proprio sulla Brexit. Buongiorno di nuovo Federico Fabbrini, lei segue da anni queste vicende della Brexit. Quanto considera significativo questo nuovo capitolo?
Buongiorno Franco, e ringrazio lei e Modem per l'invito, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, condivido quello che diceva Andrea pochi istanti fa. Il summit di lunedì è importante da un punto di vista politico, crea un'atmosfera positiva tra le parti, ma allo stesso tempo dobbiamo essere cauti nel valutare l'impatto di quanto è stato concordato lunedì. Di fatto le parti hanno annunciato l'intenzione di concludere futuri accordi, ma da un punto di vista di sostanza non ci sono degli sviluppi davvero epocali nella relazione tra le parti. Dalla difesa agli accordi commerciali alla questione della mobilità dei giovani studenti, in realtà sono stati fatti solo piccoli progressi incrementali, il che rivelano come in realtà quasi ad un decennio da Brexit, gli ascoltatori ricorderanno che gli inglesi votarono in un referendum per uscire dall'Unione Europea nel 2016, quindi siamo ormai quasi a 10 anni da quel voto, il tema resta politicamente molto controverso. Come diceva anche Andrea, Brexit di fatto ha creato danni per l'economia britannica, ha danneggiato anche il Regno Unito da un punto di vista politico e culturale, e di questo vi è ampia consapevolezza in realtà a livello di popolazione. I sondaggi mostrano quello che si chiama un regret, cioè un riconsideramento da parte di molti inglesi della scelta di uscire dall'Unione Europea, ma è come se il paese in realtà fosse bloccato in questa scelta che ha fatto e incapace davvero di riconsiderarla in profondo, e nonostante Starmer e il partito laburista abbiano una maggioranza ampia e molto solida nel Parlamento inglese, la pressione politica che viene dal Reform Party, il nuovo partito di Nigel Farage, un partito ovviamente pro-Brexit e pro-Trump, continua a costituire un ostacolo quasi insormontabile per ogni tentativo di riavvicinare il Regno Unito e l'Unione Europea in modo più strutturale, andando oltre quello che era stato concordato nel 2020 e nel 2021, proprio al momento dell'uscita dall'Unione Europea.
Sì, Reform UK, che tra l'altro proprio alle recenti elezioni locali ha registrato successi significativi. Piers Ludlow, saluto di nuovo anche lei, dunque professore di storia alla London School of Economics. La sua valutazione su quanto concordato e annunciato lunedì, come la si guarda da Londra?
Sì, buongiorno. Sono d'accordo che si tratta di un piccolo passo, un passo utile, un passo nella buona direzione dal mio punto di vista, ma come è stato detto non è un cambiamento totale. E per me la cosa interessante, ma sono contento che registro un certo progresso, ma la cosa che mi ha colpito di più è la reazione quasi isterica dell'opposizione di certi giornali, di altri, a questo piccolo passo. Ci sono stati dei titoli alla una degli giornali inglesi di ieri che parlavano di un tradimento, che dicevano questa è la fine della Brexit, eccetera. E questo mostra che, come ha detto Franco, il livello di sensibilità, il livello di emozione che rimangono su questo soggetto sono ancora molto, molto alti, e questo vuol dire che per il governo lo spazio per andare avanti è molto, molto piccolo.
E questo malgrado il fatto, dunque, che tutti penso si siano accorti che le conseguenze della Brexit non sono state positive per l'Unione, per il Regno Unito, ma la popolazione resta estremamente divisa, il tema resta altamente sensibile, Piers Ludlow.
Sì, infatti, la popolazione rimane divisa, e anche se i sondaggi indicano che adesso una maggioranza dicono che è stato una falsa decisione, una decisione sbagliata di votare per la Brexit, la maggioranza non è molto chiara, e c'è una maggioranza ancora più chiara che non vuole riaprire la questione. È stato la periodo che ha seguito il voto del 2016 è stato così penibile, così polarizzata dal punto di vista politico ma anche sociale, che la maggioranza degli inglesi non vogliono rivisitare questa domanda adesso, anche se quando qualcuno lo chiede se è stato un sbaglio o no, dicono forse sì, ma non vogliono ritornare indietro. E per questa ragione rimane un soggetto sulla quale qualsiasi governo, anche un governo come questo attuale, che ha un'attitudine molto più pro-europeo che quello dei conservatori, anche il governo di Starmer fa molto attenzione, è molto cauta prima di andare in avanti su questa questione.
Sì. Federico Fabrini, ancora qualche magari commento su qualche dettaglio dell'accordo. Lei ieri, quando abbiamo avuto una piccola discussione prima del programma, dunque di oggi, al telefono, mi diceva che sulle questioni di sicurezza, su quanto concordato a livello di sicurezza, in particolare c'è la possibilità per le aziende del Regno Unito di accedere al futuro programma europeo di 150 miliardi di euro per sviluppare una base industriale di difesa. Ecco, lei diceva che su questo aspetto, che forse oggi è l'aspetto prioritario, si sarebbe potuto fare di più. Ci vuole spiegare?
Mia interpretazione è che in realtà l'accordo nel campo della sicurezza e della difesa, quello che è stato chiamato una nuova partnership strategica nel campo militare, in realtà non è molto ambizioso. Sostanzialmente l'accordo si riduce a dare vita a un dialogo strutturato permanente tra le parti, un dialogo politico con incontri regolari tra i vertici britannici e quelli europei sul tema della sicurezza, ma in realtà non si tratta di un vero accordo, per esempio, di mutua difesa o di mutua assistenza, come pure si sarebbe potuto ipotizzare, specialmente visto il contesto geopolitico che sta cambiando rapidamente, non solo per il continuare della guerra russa in Ucraina, ma anche per i cambiamenti politici degli Stati Uniti, che oggi non sono più un partner affidabile nel quadro della NATO e non possono più essere visti come un'ancora sicura della nostra difesa. Ma questo non è avvenuto. In realtà, appunto, l'accordo di lunedì resta un accordo abbastanza programmatico che dovrà essere poi attuato con una serie di misure successive, incluse la possibilità per le imprese britanniche di accedere a questi finanziamenti europei per il riarmo. Da questo punto di vista, se posso aggiungere un ulteriore spunto, visto che menzionavo proprio ora la presidenza Trump, il Regno Unito ha cercato nelle ultime due settimane di mantenere questa sua posizione sostanzialmente intermedia tra Unione Europea e Stati Uniti. Gli ascoltatori ricorderanno che un paio di settimane fa Trump e Starmer hanno concluso un quadro di accordo commerciale che riduce in parte le tariffe verso il Regno Unito, ed il Regno Unito è stato il primo paese a concludere questo tipo di intesa con Washington. Chiaramente questo in realtà complica le cose rispetto all'Unione Europea, perché molto concretamente avere un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sul piano commerciale rende più difficile poi per Londra rafforzare la partnership economica con Bruxelles. Quindi permane questa ambiguità di fondo a Londra, che cerca di come dire, collocarsi in mezzo tra Washington e Bruxelles senza prendere posizione. Il rischio di questa strategia però è che risulta in una serie di operazioni di marketing più o meno di successo, ma di poca sostanza. In effetti sia l'accordo concluso lunedì con Bruxelles, come dicevo, ha poco contenuto, ma a onore del vero anche l'accordo concluso tra Londra e Washington in realtà include ben poco. Si tratta per lo più di una decisione di avviare futuri negoziati commerciali che richiederanno tempo e saranno complicati quando raggiungono le questioni di dettaglio.
Sì. Andrea Ostinelli, ci hai accennato nel tuo primo intervento, cerchiamo di mettere un po' più a fuoco la questione. Se guardiamo a questo accordo, anche se si tratta più di una dichiarazione di intenti che di un accordo vero e proprio, ecco, se guardiamo a questo accordo con gli occhi di Berna, lo sappiamo che Berna e Bruxelles sono alle prese con insomma, le ultime battute di un accordo che vorrebbe ridisegnare le relazioni tra i due paesi, ecco, se guardiamo all'accordo annunciato lunedì con gli occhi di Berna, ci sono cose da dire, ci sono paragoni interessanti, cose di cui rallegrarsi oppure motivi di frustrazione per la Svizzera?
Ma direi proprio che sì, ci sono vari punti di riflessione, di contatto, no? Fra quanto sta succedendo fra Bruxelles e Londra e quanto è accaduto fra Bruxelles e Berna. Pensiamo appunto che anche con il Regno Unito, per esempio, si tratta di avere un accesso al mercato europeo dell'energia. Questa è vissuta da entrambe le parti come un'esigenza, e lo è, lo sappiamo anche anche da parte svizzera, e qui appunto accennavo al fatto che quando si parla di mercato unico si parla anche di giurisdizione europea, quindi di giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e qui credo che la comparazione tra quanto fino adesso vediamo con Londra, che sembra disposta ad accettare appunto questa giurisdizione europea, e quanto invece hanno negoziato i nostri negoziatori svizzeri, beh, ci dice che effettivamente la Svizzera è riuscita nell'impresa di ottenere un sistema in certo qual modo alternativo, e quindi diciamo la comparazione al momento ci fa capire che insomma Berna ha ottenuto qualche cosa di degno di nota su questo punto.
In qualche modo un'altra maggiore questione. Autonomia.
Sì, perché comunque diciamo che l'intervento della Corte di Giustizia Europea è un intervento molto più remoto, perché ci sono varie stanze prima che intervengono, delle stanze paritetiche, e quindi questo di sicuro è diciamo un elemento di vantaggio per Berna e per la Svizzera. L'altro aspetto che trovo interessante è quello che riguarda la mobilità giovanile. Anche qui si parla delle condizioni d'accesso degli studenti e dell'Erasmus Plus da estendere anche al Regno Unito, e qui vediamo che per esempio gli europei invece hanno rispetto al Regno Unito dei motivi di frustrazione, perché appunto quello che si vede per il momento è che in realtà il Regno Unito ha accettato di entrare in materia, quindi questo aspetto della mobilità giovanile e dell'accesso degli studenti europei alle università britanniche a condizioni di reciprocità è nel memorandum of understanding, è nell'intesa, ma capiamo che ci sono molte resistenze da Londra, che vuole comunque limitare nel tempo e nel contingente questa possibilità, e qui possiamo dire che forse, anzi possiamo senz'altro dire che Londra è al momento più severa, più restrittiva di quanto non lo sia stata la Svizzera sul tema. Ecco, questi mi sembrano due elementi che possiamo portare all'attenzione.
Sì, ecco, ripartiamo proprio da qui. L'UE fa pressione in questa serie di accordi sulla mobilità dei giovani, ma la mobilità dei giovani e più in generale il tema della migrazione, vediamo, sappiamo, quello insomma, questo negoziato ce lo conferma, per il Regno Unito resta un tema altamente sensibile e mi sembra di capire anche mal gestito dopo la Brexit. La Brexit doveva dare maggiore autorità, insomma maggiore peso a Londra per controllare le proprie frontiere, invece negli ultimi anni abbiamo avuto o avete avuto dei record di affluenza che hanno messo in difficoltà i conservatori, ma che continuano a mettere in difficoltà anche il governo attuale.
Esattamente, sì, infatti rimane un tema molto molto sensibile, e il problema è che gli studenti o i giovani che parteciperanno in questo accordo di movimento sulla gioventù contano come immigranti, sono nelle cifre, e la lotta sulle cifre è molto aspro, molto difficile nella politica britannica, e vuol dire che ogni diciottenne che viene per qualche mese a Londra a lavorare in un ristorante o qualcosa del genere, questo conto è visto a livello delle cifre come qualcuno che arriva per tutta la vita e che va a passare dei decenni in Inghilterra. Ed è un vero problema. C'è anche un problema dal punto di vista universitario britannico, perché le università britanniche nel passato, prima della Brexit, avevano una grande quantità di studenti che venivano dall'UE. Molti, incluso me, regrettano che questo sia cambiato dopo la Brexit, ma c'è la questione di quanto pagano, e una delle cose che l'UE voleva molto erano che le università britanniche domandavano degli fees uguali a quelli degli inglesi, che sono già alti, ma meno alti di quello per gli studenti internazionali, ma le università inglesi erano contro, perché adesso non fanno beneficio sui studenti inglesi e fanno i benefici soltanto su quelli che vengono dall'estero. E dunque perdere i soldi dai pochi europei che vengono sarebbe un affare un po' difficile per l'università inglese, che hanno dei grossi guai finanziari adesso.
Eh sì. Senta, ci restano 5 minuti, io così gliela butto lì così, ma come sta il Regno Unito nel 2025? Siamo a 5 anni dalla Brexit. Piers Ludlow.
Sta in una posizione difficile. La discussione ha cambiato, adesso si parla abbastanza poco della Brexit, come diceva avanti è un tema sulla quale quasi nessuno vuole veramente tornare. La grande questione domestica è come ritrovare la crescita economica che non c'è più quasi dal 2010 e dove c'è una difficoltà che continua, e per il momento il nuovo governo laburista non sembra che abbia delle risposte, delle soluzioni molto, molto efficaci a questo problema. E la seconda grande tema che è già stato menzionato sull'emissione è la posizione internazionale dell'Inghilterra, cioè dove mettersi tra gli Stati Uniti di Trump e l'Unione Europea.
Ma il suo parere su questo, perché insomma c'è chi dice che Starmer da una parte deve cercare una posizione di equilibrio, dall'altra però potrebbe anche dargli un peso in Europa che potrebbe anche favorire Londra.
Sì, è possibile, ma è un equilibrio molto difficile a tenere, specialmente con un governo americano come quello attuale, cioè un governo imprevisibile che ha una posizione molto contraria all'Unione Europea. Dunque questo equilibrio, stare a mezzo tra Bruxelles e Washington, non è mai stato facile, ma è più difficile di sempre adesso. Ma sì, c'è un certo valore. Abbiamo visto sul dossier dell'Ucraina che la Starmer ha potuto giocare un ruolo di qualcuno che agiva come mediatore tra Bruxelles e Washington, e può essere anche utile.
D'accordo. Federico Fabbrini, ci restano alcuni minuti. Anche il suo sguardo su quanto sta bene o quanto sta male il Regno Unito nel 2025, quali sono le sfide principali per il Premier Starmer anche nel contesto internazionale odierno?
E condivido quello che ha detto Piers Ludlow, che vivendo nel Regno Unito ha più titolo di me di commentare la situazione dal lato britannico. Quello che posso forse dire è dal lato europeo, e la mia sensazione è che a Bruxelles e nelle altre capitali dei paesi membri dell'Unione Europea si è andati molto oltre Brexit. La questione dell'uscita del Regno Unito di fatto non è più al centro dei dibattiti. Brexit sembra molto una cosa del passato. In realtà senza Regno Unito l'Unione Europea negli ultimi anni è riuscita a fare dei grandi balzi in avanti. Penso all'integrazione nel campo fiscale dopo la pandemia di Covid-19, con la creazione del Next Generation EU, che forse non sarebbe mai stato possibile con gli inglesi nell'Unione, perché è un grande passo verso la Federazione Europea. E poi la guerra in Ucraina ha cambiato totalmente la percezione geopolitica delle sfide e delle priorità. Visto dall'Europa, oggi il Regno Unito è un partner necessario, perché è un paese con una capacità militare, un seggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'arma nucleare, e quindi dalla prospettiva europea riallacciare i rapporti con Londra ha senso. Peraltro si parlava prima dei rapporti con la Svizzera. Più in generale la guerra in Ucraina ha messo in moto una dinamica di nuova cooperazione continentale, lo si vede nei rapporti Regno Unito-Unione Europea, Unione Europea-Svizzera, Unione Europea-Norvegia, lo si vede nel funzionamento della comunità politica europea e nelle prospettive di allargamento. Quindi quasi 10 anni dopo Brexit la tendenza è quella verso in realtà un nuovo dinamismo dell'integrazione in forme diverse.
Sì, Piers Ludlow, un minuto per chiudere, quanto pesa, ce ne ha già parlato un po' Federico Fabbrini, ma quanto pesa nei margini di manovra di Keir Starmer la presenza sempre più forte del partito, diciamo, trumpiano, considerato di estrema destra, Reform UK, e del suo leader Nigel Farage?
È un fattore importante. Reform fa paura a tutti ed era per esempio molto visibile ieri che nelle stanze di comune la risposta di Starmer sulle domande fatte quando parlava dell'accordo e il suo fuoco particolare, la sua critica particolare era molto più diretto verso Nigel Farage, che non era lì, ma che aveva criticato l'accordo che al Partito Conservatore. Il Partito Conservatore per il momento ha dei grossi guai, non fa un'opposizione efficace, e nell'assenza di un'opposizione efficace dai conservatori, l'opposizione reale viene dal Reform. E questo cambia tutto il bilancio del politica, tutto l'equilibrio della politica inglese.
D'accordo, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.